Abbiamo anticipato che avremmo parlato di salute sessuale e siamo di parola. Dovrebbe essere collegata già con noi Maria Chiara Pusterla, coordinatrice dei consultori di salute sessuale dell'EOC. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Anzi, si può dire bentornata, perché quando si parla di questo tema spesso la ospitiamo. Lo scorso anno, 2021, i consultori di salute sessuale dell'ente ospedaliero cantonale hanno celebrato 30 anni di attività in Ticino. L'occasione naturalmente in questi casi, questi traguardi, è di fare un po' un punto della situazione, ma anche festeggiare un po'. Voi avete organizzato un pomeriggio di conferenze, il titolo è Sessualità e diritti, parliamone ancora. In effetti, notizie che hanno a che fare con i diritti sessuali, oltre che la salute sessuale, arrivano tutti i giorni, l'attualità ce lo mostra. Ci sono molti cambiamenti sociali e anche culturali che stimolano nuovi bisogni, fanno arrivare nuovi interrogativi. Durante questo pomeriggio, appunto 23 settembre, ci sarà questo ripercorso del passato, fare il punto sul presente, guardare al futuro della salute sessuale e di come stanno questi istituti consultori in Ticino. E quindi torniamo magari indietro, Maria Chiara Pusterla, come primo passo di questa nostra conversazione. A quale bisogno rispondevano i primi consultori? Come sono nati?
I consultori sono nati a partire, diciamo, da due leggi, la prima dell'81, che è la legge federale sui consultori di gravidanza, che definiva che ogni persona direttamente interessata avesse appunto diritto alla consulenza gratuita e all'aiuto. All'87 risale la legge d'applicazione cantonale per il Ticino con il mandato di prestazione all'OC, quindi in questa legge viene definito che i centri, perché fino al 2016, penso che molte persone se lo ricordino, i consultori di salute sessuale si chiamavano centri di pianificazione familiare e avevano e hanno come compito quello di assicurare alle persone residenti nel Canton Ticino la consulenza, l'informazione e tutte le prestazioni legate alla gravidanza, alla pianificazione familiare, ma anche a livello di informazione sessuale, diciamo, quindi una visione della sessualità più globale, non solo limitata all'aspetto procreativo, se mi passate la definizione. E nel 91 sono stati effettivamente istituiti, aperti questi centri di CPF a Mendrisio, a Lugano, Bellinzona e Locarno, dove si trovano ancora oggi.
Allora, 30 anni sono un sacco di tempo, signora Pusterla, e ci immaginiamo, ma ce lo deve confermare lei, che nel frattempo le vostre consulenze sono cambiate e cambiate molto.
Sono cambiate e cambiano, e trovo impressionante quanto bisogno ci sia di essere sempre aperti, flessibili e attenti anche a quello che succede, perché alcune domande sono sempre le medesime. Per esempio, una richiesta di un'interruzione della gravidanza non è cambiata dagli anni 90 ad oggi. Però la società nel frattempo è cambiata, le attitudini sono cambiate. La contraccezione è un'altra richiesta che ci viene spesso fatta in consulenza, quindi una valutazione di una contraccezione sicura, delle informazioni sulle varie possibilità. E se pensiamo alla pillola che ha permesso, diciamo, un po' di liberare la sessualità, di svincolare piacere e riproduzione, oggi viene vista comunque in modo diverso, perché il contenuto, utilizzare dei metodi contraccettivi ormonali, l'influenza che hanno sul corpo, questa volontà di mantenere appunto il corpo più libero possibile, no, da interferenze esterne, richiede anche un adattamento in questo campo della sessualità. Oppure le richieste di contraccezione maschile, che sono sempre maggiori, ma sappiamo che metodi non ce ne sono molti e sono sempre gli stessi da diverso tempo. Quindi, ecco, la consulenza non è puramente informativa, in funzione dei bisogni della persona può essere davvero un percorso di sostegno e di empowerment, anche per prendere consapevolezza dei vari aspetti che influenzano la sessualità individuale, per trovare una soluzione, se c'è un problema o se c'è un dilemma, più adatta alla persona.
Il vostro pomeriggio di conferenze si intitola Sessualità e diritti, parliamone ancora. Ora, diritti sessuali è un'espressione che può sembrare un po' fumosa, un po' enigmatica. E allora le chiediamo, quando si parla di diritti sessuali, a che diritti ci si riferisce? E questi diritti richiedono oggi una maggiore tutela ora rispetto al passato?
Allora, i diritti sessuali effettivamente non se ne parla molto, per questo che l'abbiamo scelto anche come tema, perché è parte, penso che proprio sono i fondamenti della nostra attività ai consultori, e pur essendo i diritti umani applicati alla sessualità non sempre se ne parla, non sempre sono conosciuti, però sono fondamentali, perché tutte le persone per stare bene hanno diritto a vivere la propria sessualità in modo appagante, libero da coercizione, discriminazione o violenza, e questi diritti appunto definiscono, no, proprio questa cornice nel quale ci si muove. Prima avete già nominato voi le notizie di cronaca, i vari cambiamenti che ci sono, che spesso sono riferiti anche nella stampa, e quindi vediamo come questi non sono sempre garantiti o non sono, possono cambiare, ecco, diciamo, un diritto che si ha. Penso per esempio a quello che è successo in America, con il rovesciamento della Roe versus Wade, quindi il diritto all'autodeterminazione, al poter scegliere in caso di una gravidanza se portarla a termine oppure no, adesso in alcuni stati non è più garantito. E poi anche come sono tutelati questi diritti, penso alla notizia di ieri che in Ungheria, prima di procedere all'interruzione della gravidanza, la donna sarà obbligata ad ascoltare il battito cardiaco, in caso contrario non potrà accedere all'interruzione di gravidanza, ed ecco, questo pone un problema per l'autodeterminazione della donna, per la stigmatizzazione delle decisioni, ed ecco, è ancora importante parlarne e riflettere su questi temi.
Maria Chiara Pusterla, rimanga con noi, volevo passare alle domande degli ascoltatori, se ce ne sono, allo 076 321 1113, poi volevo tornare sul campo dell'attualità, perché una volta si parlava di AIDS e adesso quasi sembra dimenticato, però stanno arrivando anche altre malattie. Allora, tra un attimo volevo rispondere anche a qualche domanda del pubblico, Paolo, però prima mi ero fermata perché io sono una ragazza che ha vissuto gli anni 90 e mi ricordo che in quel periodo era
c'era il babau,
un momento, cioè era assolutamente, non dico quotidianamente ma settimanalmente, si parlava di AIDS, prevenzione, tutte queste cose qua. Mi sembra, percezione mia, sì, che dopo non se ne sia quasi più parlato, come se fosse un problema del passato.
Allora,
no?
Faccio una mia ipotesi, e la signora Pusterla la potrà confutare se è così campata in aria. Però il problema, tra virgolette, dell'AIDS è stato che l'epidemia è stata messa sotto controllo, non si è trovato un vaccino che si diceva essere sarebbe stata la grande soluzione, così, ma si è trovata una soluzione terapeutica che ha messo sotto controllo questa grave patologia, per cui adesso io esagero un po', ma si è arrivati al punto in cui di AIDS non si muore più.
Eh sì, però adesso è arrivato, hai presente il vaiolo delle scimmie?
Lo so, però io dico il motivo per cui non se n'è più parlato è che in qualche modo è stata messa al guinzaglio questa patologia in un modo giudicato soddisfacente. Naturalmente non è stata debellata, ma è stata messa nel suo recinto e viene tenuta sotto controllo in questo modo. Naturalmente quella soluzione riguarda quella patologia, adesso c'è una recrudescenza delle malattie sessualmente trasmissibili, di cui probabilmente bisogna tornare a discutere in modo più puntuale e soprattutto con i giovani, che non hanno vissuto né lo spauracchio e né i racconti di chi di queste malattie si
spauracchio,
ammalava.
Sai che è vero, l'esperienza
totalmente campata in aria la mia analisi, signora Pusterla?
No, non penso che sia totalmente campata in aria, perché effettivamente quello che si osserva anche a livello statistico negli ultimi anni è che il tasso di HIV continua a scendere, quindi nuovi casi, di HIV, mentre invece i casi delle altre infezioni sessualmente trasmissibili, che però di massima hanno degli altri esiti, quindi l'HIV effettivamente allo stadio di AIDS può portare alla morte a causa di appunto malattie che con un sistema immunitario compromesso non possono essere combattute come sempre. Invece le altre infezioni sessualmente trasmissibili possono avere delle conseguenze anche gravi, anche sul lungo periodo, ma non portano alla morte. Non penso che non se ne parli più, il focus mi sembra diverso. Allora, negli ultimi 2 anni col Covid è vero che forse, diciamo, le priorità, il focus sì. è andato su.
La calamita altro. È stata il Covid.
Ecco, e quindi diciamo gli altri aspetti preventivi, poi ecco il Covid, diciamo che con le varie indicazioni di distanziamento sociale,
ecco, sì.
diciamo che poteva avere anche un'influenza su questo. In passato è vero che quando si fanno quando la Confederazione fa delle campagne di prevenzione, quelle di Love Life, spesso se ne parla perché suscitano un certo scalpore, no?
Sì.
E che non, nel senso non è, il senso non è quello, è fare della prevenzione, far riflettere sulla tematica delle infezioni sessualmente trasmissibili, perché è quella cosa che riguarda tutte le persone che hanno una sessualità con un'altra persona.
Perché o che vorrebbero averla, sì.
O che vorrebbero averla, sì, nessun virus o batterio discrimina le persone sulla base della loro identità di genere, orientamento sessuale o etnia, no? Visto che si trasmette per contatti intimi. E quello che ho notato con il vaiolo delle scimmie quest'estate è più che altro un'attitudine ancora, come dire, una stigmatizzante verso certe persone, quindi tanto tocca maggiormente gli uomini che hanno rapporti con altri uomini, quindi è un problema loro. In realtà non è così, perché il monkeypox si trasmette con contatti intimi, e la popolazione, diciamo, MSM, quindi gli uomini che hanno rapporti con altri uomini, è già molto informata e fa dei test molto spesso, contrariamente ad altre persone che assumono rischi nella loro intimità, magari con una scarsa consapevolezza, ma pensano di essere un po' al sicuro, no? Perché magari hanno rapporti esclusivamente eterosessuali e sono persone anche di età diverse. Ogni tanto sento, insomma, questi giovani che non hanno consapevolezza dei rischi, ma non è una questione d'età.
Io stavo leggendo un po' di messaggi che arrivano allo 076-321-1113, Maria Chiara Pusterla, e qualcuno si fa delle domande, cioè non capisce se è un soggetto adatto, idoneo a venire da voi per un consulto. Qualcuno dice: sono adulto, dovrei riferirmi al mio medico, si chiede quali tipi di prestazioni, insomma, si possano chiedere al consultorio. Quindi mi rendo conto che ripartiamo dalle basi. Come funziona l'accesso ai consultori?
Allora, l'accesso ai consultori è libero, può essere fatto in autonomia, succede che degli altri professionisti invino le persone a noi, ma anche appunto un radioascoltatore o una radioascoltatrice può prendere appunto il telefono, chiamarci per un appuntamento. Tutte le consulenze sono gratuite e noi siamo soggetti al segreto professionale anche per le persone molto giovani, quindi anche per i minorenni hanno il segreto professionale tutelato. E affrontiamo i vari temi della sessualità, e se magari durante un colloquio ci rendiamo conto che non siamo il servizio più idoneo per rispondere a certe domande o i bisogni sono altri, orientiamo verso altri specialisti del territorio.
Anonimato sempre garantito.
Allora, l'anonimato dipende dalla richiesta, perché noi, essendo in ospedale, abbiamo anche la fortuna, la possibilità di collaborare con i medici, quindi diciamo c'è una confidenzialità dei dati, però in alcune situazioni non possiamo garantire l'anonimato.
Beh, in quei casi però lo comunicate naturalmente.
Assolutamente, no, poi se diciamo che se è un aspetto che emerge, che può porre pone problema, si cerca sempre di trovare una soluzione, un po' come per le prestazioni a pagamento, perché la consulenza è sempre gratuita ai consultori, però diciamo che in funzione delle necessità e dei bisogni, se sono necessarie delle visite mediche, degli esami di laboratorio, delle altre prestazioni mediche a pagamento, cerchiamo di vedere come muoverci, diciamo, per garantire, diciamo, il maggior benessere alla persona.
Siamo praticamente alle battute finali, Paolo. È importante ricordare che questa conferenza da cui siamo partiti, di cui appunto si parlerà venerdì 23 settembre, è al pomeriggio dalle 14 in poi a Mendrisio. È un evento libero, ma per motivi organizzativi immagino viene richiesta un'iscrizione che va formulata entro domani, e quindi avete la pagina dedicata sul sito del EOC, c'è proprio scritto iscrizione 30° COS, cioè l'abbreviazione dei consultori di salute sessuale dell'ente ospedaliero cantonale. Ci ha invitato e ce ne ha parlato, anche se le domande sarebbero molte, perché naturalmente ci si chiede se il pubblico che arriva da voi sia prevalentemente femminile, femminile, se affrontate anche il tema dell'identità sessuale, insomma c'è sempre fame di saperne di più su questi temi. Maria Chiara Pusterna è la coordinatrice dei consultori, grazie per essere stata con noi, vi auguriamo dunque una buona giornata, un buon evento il 23 settembre e poi torneremo a sentirci qui su Rete 1.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.